Stiamo continuando sempre sui personaggi biblici e oggi vogliamo trattare Giuseppe di Arimatea, Arimatea, Giuseppe di Arimatea. Non so quanti di voi hanno già sentito o letto di questo personaggio. In poche parole, di questo personaggio non è che abbiamo molte informazioni. Però quelle poche che abbiamo, è molto interessante che tutti e quattro Evangeli riportano un episodio particolare di questo personaggio Giuseppe di Arimatea. Questo discepolo, che poi diciamo, si è verificato che è un discepolo di Gesù, lui viene anche messo alla pari con un episodio che ha sperimentato anche Nicodemo. Questi due sono coloro che in verità si sono presi cura del corpo di Cristo. Ecco, in questo contesto i quattro Vangeli parlano di questo Giuseppe d'Arimatea. Ora vorrei dai quattro Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, leggere questi passi biblici che parlano di questo personaggio. Inizio con Matteo 27, dai versetti 57 a 60. Poi verso sera giunse un uomo ricco di Arimatea, di nome Giuseppe, il quale era pure discepolo di Gesù. Costui si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse consegnato. E Giuseppe, preso il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che egli si era fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra all'ingresso del sepolcro, se ne andò. Fin qui il testo di Matteo 27. Poi un altro testo lo troviamo in Marco capitolo 15, versetto 43, che dice: Giuseppe d'Arimatea, un rispettabile membro del consiglio, che aspettava anche egli il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato e domandò il corpo di Gesù. In Luca 23, versetto 50 e 51, leggiamo: Ed ecco vi era un uomo di nome Giuseppe, che era membro del Sinedrio, uomo buono e giusto, il quale non aveva acconsentito alla deliberazione e all'operato degli altri, ed egli era di Arimatea, città dei Giudei, e aspettava anch'egli il regno di Dio. E l'ultimo passo lo troviamo in Giovanni capitolo 19, versetto 38. Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Trovo molto interessante che ogni Vangelo, in un certo senso, racconta quasi la stessa cosa, però ogni Vangelo poi presenta un aspetto di questo personaggio che alla fine, mettendo tutto insieme quello che dicono qui gli evangelisti, ne esce, diciamo, un quadro completo della persona di Giuseppe di Arimatea. Vado a elencare tutto quello che magari abbiamo adesso scoperto in questi passaggi biblici e vediamo che Giuseppe di Arimatea era ricco, era discepolo di Gesù, ma di nascosto, aveva donato il suo sepolcro per seppellire Gesù, poi era un rispettabile membro del Consiglio del Sinedrio. Un altro aspetto ancora è che lui aspettava il regno di Dio, e poi leggiamo e scopriamo ancora che andò coraggiosamente a prendere il corpo di Gesù. E poi ci viene detto anche che era buono e giusto. Leggendo nuovamente Marco 15:43, Giuseppe d'Arimatea, un rispettabile membro del consiglio che aspettava anche il regno di Dio, dice, ora fate attenzione, andò coraggiosamente da Pilato e domandò il corpo di Gesù. Giuseppe di Arimatea avrà sicuramente, se qui c'è magari questo dettaglio che dice coraggiosamente, sicuramente questo uomo qui avrà lottato con se stesso fin quando trovò il coraggio di presentarsi davanti al governatore romano, che sarebbe poi Ponzio Pilato. Non so se vi è successo magari qualche volta che magari dovevate affrontare magari lo chef, magari affrontare un fratello o una sorella per chiarire certi aspetti, certi problemi. E qui possiamo aggiungere tante cose dove esitiamo, dove abbiamo magari un po' di timore, un po' di paura, però alla fine riteniamo che è importante, ci facciamo coraggio e andiamo e affrontiamo la situazione. Non so se voi conoscete anche esperienze del genere. Comunque, questo uomo qui, posso immaginare che se, voglio ripetermi, se c'è scritto andò coraggiosamente, significa che evidentemente ha fatto fatica prima, fin quando poi non ebbe il coraggio di andare. Infatti, Ponzio Pilato aveva anche una fama di essere estremamente duro, cioè la cosa diventa ancora più difficile se io, per esempio, so di sapere che ho a che fare magari con uno chef molto severo, molto duro, magari che non è sensibile, che ha un parlare duro, e magari gli vado a chiedere qualcosa, allora la cosa diventa sempre più difficile sentire nel cuore quella libertà di andarci senza magari pensarci due volte. Bisogna avere veramente coraggio. E sicuramente Giuseppe conosceva la fama di questo Ponzio Pilato, e infatti vediamo che non era un tipo facile. Però lui ebbe il coraggio. E poi, in seguito a questo tema, scopriremo da dov'è che è venuto questo coraggio di Giuseppe di Arimatea. Io credo che possiamo anche scoprirlo, ma più in seguito questo. Lui andò per dare, andò ed ebbe questo coraggio di andare da Ponzio Pilato, per dare una sepoltura dignitosa a Gesù. Qualcuno doveva pur magari chiedere il corpo a Ponzio Pilato, altrimenti avrebbe il corpo di Cristo magari fatto una fine come un brigante, un delinquente. Alla fine l'incontro con Ponzio Pilato, in base a quello che Ponzio Pilato poi ha detto e ha consentito, non fu poi così terribile come Giuseppe aveva immaginato. E a volte è anche così, magari noi già in anticipo ci facciamo tanti di quei problemi, perché magari ci appoggiamo più alle conoscenze di trasfondo di una persona, e ci facciamo magari un'immagine forse più molto più problematica di quanto veramente lo è, no? Spesso è così, magari alla fine quando abbiamo affrontato quella persona o abbiamo affrontato quella persona per chiarire un problema, in conclusione abbiamo detto ma non era poi così difficile. E così credo che sia stato anche per Giovanni e Giuseppe di Arimatia. Allora, Pilato cosa fece? Pilato si accertò che Gesù fosse morto chiedendone conferma a un ufficiale dell'esercito e poi acconsentì alla richiesta di Giuseppe. Allora, prima che Ponzio Pilato rilasciasse e dette il consenso di prendere il corpo di Gesù, si è prima accertato se veramente Gesù era morto. Ora, andiamo più in profondità per capire chi era questo Giuseppe di Arimatea. Abbiamo visto che era ricco, che era buono, che era un capo, diciamo, del Sinedrio, e altre cose che il testo ci dice, però vogliamo più profondamente capire chi era questo Giuseppe di Arimatea. Un altro pensiero che vogliamo scoprire è anche che legame c'era tra lui e Gesù. E come ultimo, perché la sua storia ci interessa a noi oggi come cristiani? Vogliamo a queste tre domande rispondere. Allora, innanzitutto, rispondendo alla domanda chi era Giuseppe di Arimatea, abbiamo letto che lui era un membro del Sinedrio. Allora, il racconto ispirato da Marco, dall'Evangelista Marco, dice che Giuseppe era un rispettabile membro del Consiglio. E qui vediamo che abbiamo a che fare con una persona che certamente aveva potere, aveva autorità e aveva una posizione abbastanza, diciamo, alta, aveva un rango davanti alle persone abbastanza alto e ci dice che era una persona rispettabile. Allora, vale a dire che per avere rispetto oggigiorno, credo che lo era anche a quei tempi, te lo devi meritare. E il rispetto viene quando tu, in un certo senso, hai una certa condotta. E infatti non per caso l'altro evangelista dice che era buono, che era fedele e buono. Per cui qui abbiamo a che fare con una persona che si è guadagnato il rispetto, aveva una buona testimonianza, pur avendo, diciamo, una posizione grande, alta, si è conquistato questo rispetto. In questo contesto, il consiglio può essere soltanto, se dice membro del consiglio, può essere soltanto il Sinedrio. E il Sinedrio è la suprema corte giudaica di più alto grado. Allora, vale a dire che in questo caso, quando ci fu la condanna di Gesù, la decisione della morte di Gesù fu presa nel Sinedrio e lì c'era anche un Nicodemo come anche Giuseppe d'Arimatia. Quindi Giuseppe era uno dei capi del popolo e questo spiega, ascoltate bene, questo spiega perché potesse ottenere l'udienza presso il governatore romano. Allora, di presentarsi al governatore romano come un Ponzio Pilato non era così facile e non poteva nemmeno andare uno qualsiasi. Però Giuseppe d'Arimatia, capo del consiglio e magari membro del Sinedrio, aveva una certa influenza e certamente accesso là dove altri non avevano accesso. Per cui questo ci spiega che Giuseppe andò a chiedere il corpo di Gesù. Se sarebbe andato uno qualsiasi, a parte che non poteva presentarsi davanti a Ponzio Pilato, secondo, nello stesso momento non aveva quell'autorità, quel potere, quel riconoscimento come persona autoritaria di avere un favore da parte di Ponzio Pilato. E poi ci viene detto anche che Giuseppe era un uomo ricco. Allora, abbiamo letto che era un discepolo di Gesù e a questo punto il Signore Gesù dava anche ai ricchi la possibilità di convertirsi, di credere in lui. E questo Giuseppe ci viene detto che era ricco. Questo potrebbe anche naturalmente avere una certa influenza. Che magari certe porte possono aprirsi più facilmente, no? Più facilmente intendo che anche se lui era un capo del Sinedrio e del Consiglio, pur avendo una certa influenza, non sempre magari le porte possono aprirsi, però presentando magari un po' di denaro, a certi, ufficiali romani, potevano anche accedere o dare il permesso di rivolgersi anche direttamente a Ponzio Pilato. Il testo non ce lo dice, però posso magari immaginare che con i soldi, con il denaro, molte porte possono anche aprirsi dove magari sono chiuse. Questo ora è un mio pensiero. Però vediamo che se questo Giuseppe d'Arimatia era un uomo ricco, un uomo rispettabile, un capo dei giudei, aveva una posizione veramente da invidiare, nonostante ciò, lui non era contento della sua vita e cercava qualcos'altro. E qui ci viene veramente presentato che la ricchezza, il rispetto e l'onore delle persone, e magari avere una certa autorità e riconoscimento davanti alle persone non ci rende felici nel cuore. E qui vediamo che Giuseppe sicuramente era tra le persone che veramente cercavano Gesù, cercavano la verità con tutto il cuore. Allora, il Sinedrio, noi sappiamo dagli Evangeli, era assolutamente contro Gesù al 100%. I suoi membri avevano organizzato un complotto, infatti trovarono poi dei falsi accusatori, avevano organizzato un complotto perché fosse, diciamo, accusato, condannato e ucciso. Giuseppe, che faceva parte, diciamo, di questo Sinedrio, però è descritto come un uomo buono e giusto. Allora, vale a dire che lui stesso, quando è stata data la sentenza di morte e di condanna, non ha acconsentito. E questo il testo ce lo dice chiaramente. Lui era diverso dalla maggioranza dei membri del Sinedrio. Lui aveva una vita onesta e naturalmente anche virtuosa, facendo del suo meglio per ubbidire ai comandamenti del Signore. Inoltre, aspettava, e questo è un altro dettaglio che lo trovo molto interessante, aspettava, dice in Matteo 15 e in Matteo 27, ci dice, aspettava il regno di Dio. E quando noi leggiamo questo particolare, che un giudeo aspettava il regno di Dio, significava che aspettava il Messia. Ok? Allora, quando noi leggiamo che ci sono delle persone che aspettano il regno di Dio, equivale a coloro che aspettavano il Messia. cosa che può naturalmente spiegare perché diventò anche un discepolo di Gesù. È chiaro, no? Evidentemente era questo Giuseppe era attirato dal messaggio di Gesù perché amava, infatti così ci viene presentato, come uomo buono e giusto, che amava la verità e la giustizia. Forse questo Giuseppe si sarà chiesto, come lo fece anche Nicodemo, infatti ora per via di tempo non vogliamo leggere Giovanni il capitolo 3. Leggendo di Nicodemo, però questo Giuseppe si sarà sicuramente anche domandato come Nicodemo, che Nicodemo disse a Gesù, infatti lui venne anche di notte a presentarsi da Gesù, disse: chi può fare questi miracoli se Dio non è con lui? A un certo punto questo Giuseppe, persona che stava aspettando il regno di Dio, vedendo ora il modo come parlava Gesù e vedendo le sue opere, lui si sarà chiesto, sicuramente questo sarà il Messia. Un altro pensiero che vorrei sempre dare risposta a chi era questo Giuseppe di Arimatea è che il testo biblico ci dice che era un discepolo, però attenzione, un discepolo, ma in segreto. Ma in segreto. In Giovanni, capitolo 19, versetto 38, dice che Giuseppe, versetto 38, era discepolo di Gesù, ma in segreto per timore dei giudei. E qui mi vorrei anche un po' soffermare a riflettere. Che cosa significa e perché era, diciamo, un discepolo in segreto? È la domanda che naturalmente ora sorge a te, a me e a ognuno di noi: di cosa aveva paura Giuseppe? Sapeva che gli ebrei disprezzavano Gesù ed erano decisi a sbattere fuori dalla sinagoga chiunque confessasse di credere in lui. Questo era quello che avevano deciso i capi religiosi, sarebbero gli scribi, i farisei e altri del popolo che avevano influenza, avevano deciso che chi si riconoscesse associato a Cristo sarebbe stato eliminato. Leggiamo in Giovanni capitolo 9, versetto 22, molto interessante. Giovanni 9, 22 dice: questo dissero i suoi genitori. Qui sta parlando, nel capitolo 9 di Giovanni, del miracolo dal cieco nato, che i farisei andarono dai genitori e dissero: dicci, come mai vostro figlio ora, prima era cieco e ora vede? E allora ci viene detto in Giovanni 9:22, dice: questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei, ascoltate, avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo, fosse espulso dalla sinagoga. E sapete cosa significa essere espulsi dalla sinagoga? Significava essere, primo, derisi ed emarginati da altri giudei e non poter prendere parte delle attività sociali e religiose. Cioè è come se tu alla fine sei completamente solo e abbandonato da tutti. Tutti ti guardano male e storto. Ecco perché Giuseppe non dichiarava pubblicamente di credere in Gesù. Cioè lui era un discepolo, ma lo era nel suo cuore. Nessuno sapeva che Giuseppe d'Arimatea era un cristiano. Lo sapeva solo lui. Se lo avesse fatto, avrebbe perso la posizione e il prestigio che certamente aveva. Giuseppe non era l'unico a trovarsi in quella situazione. Infatti leggiamo in Giovanni capitolo 12, versetto 42 e 43. Ascoltate questo passo. Giovanni 12, 42 e 43. Dice: ciò nonostante, molti anche tra i capi credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga. Versetto 43, e ora viene: perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Ecco il motivo per cui alcuni di questi capi, che avevano una certa posizione sociale religiosa, non confessavano di credere in Gesù, perché quello che pensavano e quello che ricevevano dalle persone era più importante di quello che Dio avrebbe pensato di loro. E uno di questi era naturalmente anche Nicodemo, anche lui membro del Sinedrio. Infatti noi leggiamo in Giovanni capitolo 3, versetto 1, che ci dice: Giovanni venne di notte da Gesù. Allora, se è venuto di notte, evidentemente è perché lui non voleva farsi vedere. Leggiamo anche in Giovanni capitolo 7, versetto 50. Nicodemo, uno di loro, cioè uno di loro del Sinedrio, quello che prima era andato da lui, disse: la nostra legge giudaica, forse un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto, essi gli risposero: sei anche tu di Galilea? Esamina e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. E qui vediamo Nicodemo far parte dello stesso gruppo di questo Giuseppe di Arimatea. E in un certo senso sembra che questo Nicodemo fosse anche un discepolo, però in segreto. È vero che Giuseppe era un discepolo, ma non aveva il coraggio di dirlo apertamente. Però dobbiamo dire che questo problema è abbastanza serio. Lo vediamo che in un certo senso e questo di non riconoscere Gesù apertamente è veramente un problema serio. Infatti leggiamo in Matteo capitolo 10, versetto 32 e 33: chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Per cui è una cosa impossibile credere in Gesù e alla fine poi rinnegarlo e non confessarlo, non riconoscerlo pubblicamente. Ora la domanda a te, a me e a noi: come conduci tu la tua vita cristiana? A dire il vero, la Bibbia ci insegna che non è una opzione se voglio vivere la mia vita cristiana pubblica o segreta. Non è una questione che io ho la possibilità di scegliere di riconoscere Gesù oppure magari di condurre una vita cristiana. Come magari a volte si dice: ma questa è la mia vita, io voglio nel mio cuore, nel mio segreto, essere cristiano. Allora qui il Signore ti dirà fermamente, non può essere. Un vero cristiano che non riconosce pubblicamente Gesù, c'è qualcosa che non va. A favore di Giuseppe però possiamo dire che non appoggiò il piano architettato dal Sinedrio per mettere a morte Gesù. Infatti in Luca 23, versetto 51, leggiamo: c'era un uomo di nome Giuseppe, che era membro del consiglio, uomo giusto e buono, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri. Egli Egli era di Arimatea, città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Allora, quando ebbero consiglio, Giuseppe non alzò la mano per dare il consenso della condanna di Gesù. È possibile che non avesse sentito, che non avesse assistito al processo di Gesù. Comunque siano andate le cose, probabilmente Giuseppe era molto addolorato per quella terribile ingiustizia che fu fatta a Gesù Cristo. Tuttavia, non poteva fare nulla per impedire che fosse commessa. Ora vediamo un'altra caratteristica della persona di Giuseppe, che a un certo punto lui trova il coraggio. Vediamo che lui non è rimasto a vita un credente e un discepolo in segreto. A un certo punto Giuseppe evidentemente vinse le sue paure e decise di dare sostegno ai seguaci di Gesù. E questo lo capiamo dalle parole riportate in Marco capitolo 15, versetto 42 e 43. Leggiamo. Essendo già sera, poiché era la preparazione, cioè la vigilia del sabato, questo è un aspetto importante, la vigilia del sabato, venne Giuseppe d'Arimatea, illustre membro del consiglio, il quale aspettava anche egli il regno di Dio, e fattosi coraggio, si presentò a Pilato e domandò il corpo di Gesù. Sembra che Giuseppe avesse assistito all'esecuzione di Gesù, perché sapeva della sua morte prima che Pilato ne fosse messo al corrente. Per cui se Pilato, quando Giuseppe si è presentato, Ponzio Pilato si è assicurato se Gesù fosse già morto, Giuseppe già lo sapeva. E da dove lo sapeva, se non che era lì ad assistere alla crocifissione di Gesù Cristo? Supponiamo che Giuseppe sia stato davvero presente alla terribile esecuzione di Gesù sulla croce, di tortura. Potrebbe essere stata proprio quella scena a spingerlo a esaminare e a decidere di schierarsi infine dalla parte della verità. Sapete cosa voglio dire con questo? Che a un certo punto il testo ci dice che Giuseppe si fece coraggio e all'inizio ha detto: vogliamo scoprire da dov'è che Giuseppe si è fatto coraggio. E io credo, almeno da quello che possiamo da questi versetti capire, che sicuramente Giuseppe era lì. E aveva visto tutta la scena e tutto quello che Gesù stava subendo. Ora immagina, non so se avete visto il film di Mel Gibson, La Passione, dove veramente viene presentata la passione di Cristo in una maniera così estrema che in nessun film di Gesù è stato mai mostrato. Ora, quello che Mel Gibson ha cercato di avvicinarsi il più possibile alla verità delle sofferenze di Cristo, io credo che lui abbia solamente riuscito a presentare le vere sofferenze di Cristo solo il 10%. Perché se noi conosciamo bene, ma veramente bene, come per esempio Isaia 53, dove dice che non. Le persone non avevano coraggio di guardarlo in faccia. Dice che non c'era bellezza, era sfigurato. Cioè, Cristo lo hanno ridotto in una tal maniera. E poi magari sentire quelle parole, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E magari dei suoi nemici parlare bene e benedirli. Io credo che in quel momento Giuseppe d'Arimatia si sarà sentito toccato nel profondo del cuore a dire: questo Cristo che sta subendo, che sta ricevendo queste sofferenze, le sta subendo, ricevendo per i miei peccati. E io credo che qualsiasi persona, se veramente apre il cuore e approfondisce quello che Cristo, le sofferenze di Cristo, e riflette quello che Cristo ha subito, lì, in quel momento, anche se tu sei un discepolo in segreto o che hai paura delle persone, io credo che il tuo cuore si scioglie. Si scioglie e ricevi un tale coraggio di dire: io vado oltre, non mi interessa quello che le persone pensano di me, io vedo solo l'amore di Cristo sulla croce. Io credo che lì Giuseppe d'Arimatia al più tardi avrà avuto quel coraggio di dire: ora devo fare qualcosa per il mio Signore. Innanzitutto di riconoscerlo apertamente e pubblicamente. E poi, se fino a questo momento io non ho fatto niente per Cristo, voglio dimostrare la mia fede con le opere. Voglio dimostrare la mia fede con le opere. Quello che in verità ci insegna anche Giacomo, no? Dice che una fede senza le opere è una fede morta. E al più tardi qui Giuseppe dimostra la sua vera fede autentica, che lui dimostra il suo amore per Cristo nell'operare a recuperare il corpo e dargli una sepoltura degna, degna del Signore. Questa è la mia convinzione e credo che ci avviciniamo molto alla parola di Dio nel dire questo. Una cosa è certa, Giuseppe si sentì motivato ad agire e da quel momento, ed è stato proprio da quel momento quando è andato a chiedere il corpo di Cristo, no? Che non si è più nascosto e non ha più, diciamo, tenuto nel segreto la sua fede. E qui vediamo che della persona di Giuseppe d'Arimatia, la cosa principale che ci viene presentato in tutti e quattro i Vangeli è che lui esegue la sepoltura degna del Signore. E la legge ebraica prevedeva che i cadaveri dei condannati a morte fossero seppelliti prima del tramonto. Leggo Deuteronomio 21, versetto 22 e 23. Quando uno avrà commesso un delitto passibile di morte e viene messo a morte, lo appenderai a un albero e il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai senza indugio lo stesso giorno, perché il cadavere è appeso e maledetto da Dio, e tu non contaminerai la terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità. E qui vediamo chiaramente che non poteva rimanere la sera e la notte appeso lì. Avrebbe reso impuro la terra. I romani invece, altre abitudini, lasciavano i corpi dei criminali sulla croce a decomporsi, oppure li gettavano in una fossa comune senza nessuna sepoltura degna. Ma Giuseppe aveva in mente qualcosa di molto più diverso per Gesù. Vicino al luogo dell'esecuzione aveva una tomba nuova scavata nella roccia. Leggiamo Luca 50 a 53, Luca 23, 50-53. C'era un uomo di nome Giuseppe che era membro del consiglio, uomo giusto e buono, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Versetto 52. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù e, trattolo giù dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in una tomba scavata nella roccia dove nessuno era ancora stato sepolto. E in Giovanni 19:41 leggo: nel luogo dove egli era stato crocifisso c'era un giardino. Allora, questa tomba qui, scavata nella roccia, era vicino, alla crocifissione di Cristo. Allora, nel luogo dove egli era stato crocifisso c'era un giardino e in quel giardino un sepolcro nuovo dove nessuno era ancora stato deposto. Allora, evidentemente questo, magari noi, per esempio in Italia, al cimitero, ci compriamo per esempio una cappella e quella cappella lì diventa la cappella della famiglia. E in questo caso dobbiamo capire quello che qui Giuseppe di Arimatia stava facendo. Essendo ricco, poteva permettersi, ora immaginate, di scavare nella roccia una tomba, quanto lavoro c'era. Però, se uno è ricco, se lo può permettere, no? Facendo portare il corpo di Gesù nella tomba di sua proprietà, Giuseppe fece un gesto generoso che adempì, sapete cosa? Anche una profezia riguardo il Messia. E noi abbiamo letto tante volte Isaia 53. E non so se ci avete fatto caso anche a questo versetto 9, Isaia 53, versetto 9, leggiamo, che dice: gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. E qui Giuseppe di Arimatea non fa altro che adempiere una profezia, circa 700 anni prima di Cristo. Il racconto biblico menziona specificamente solo una persona che aiutò Giuseppe. Si tratta di Nicodemo, cioè vale a dire che Giuseppe e Nicodemo furono proprio questi due che vivevano la loro vita cristiana in segreto, che alla fine uscirono alla luce e confessarono di appartenere a Cristo. Infatti, leggiamo Giovanni capitolo 19, versetto 38 e fino a 40. Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Versetto 39, ascoltate. Nicodemo, che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anch'egli portando una mistura di mirra e d'aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei. In ogni caso, il compito che si assunsero non fu certo una cosa da poco, questo è chiaro. Chiunque fosse venuto in contatto, ascoltate bene, chiunque fosse venuto in contatto con un cadavere sarebbe diventato impuro per 7 giorni e avrebbero reso impuro tutto ciò che avessero toccato. Ora c'è una legge riguardo di non toccare i morti. In Numeri 19, versetto 11, ci dice: chi avrà toccato il cadavere di una persona umana sarà impuro per 7 giorni. Allora, a parte che loro dovevano, diciamo, uscire alla luce per identificarsi di essere appartenenti a Cristo. Non solo questo, ma c'era anche il fatto che loro si resero anche per il popolo impuri. E sapete cosa significa questo? Impuri per 7 giorni, che loro non potevano partecipare alla festa della Pasqua, che sarebbe la festa più importante dei giudei. Allora, questo li avrebbe costretti a rimanere isolati durante la settimana della Pasqua e a non partecipare a nessuno dei riti e delle celebrazioni delle feste della Pasqua. Infatti, sempre in Numeri capitolo 9, versetto 6, leggiamo: Or vi erano degli uomini che, essendo impuri per aver toccato un morto, non potevano celebrare la Pasqua in quel giorno. E qui vediamo che non solo loro dovevano uscire all'aperto, alla luce, ma dovevano anche nei confronti del popolo non partecipare alla Pasqua. Però sapete una cosa? Loro hanno partecipato a un'altra Pasqua, quella imposta da Gesù Cristo, e questo è il bello. Ora loro non erano più legati ai rituali, alle tradizioni, alle feste, perché erano legati a Cristo Gesù, che Cristo Gesù aveva stabilito, no, una nuova Pasqua. E questo loro l'avevano capito. Inoltre, occupandosi della sepoltura di Gesù, Giuseppe rischiò di essere anche espulso e deriso dagli altri membri del Sinedrio e della sinagoga stessa. Per cui lui andò incontro a tutto ciò. Ma a questo punto era disposto a subire le conseguenze di quello che aveva deciso di fare, dare una sepoltura dignitosa a Gesù, il suo Signore, il suo Salvatore, dichiarando apertamente di essere a questo punto di essere un discepolo di Cristo. E qui vediamo il coraggio. E io mi chiedo se altrettanto noi abbiamo anche il coraggio, a volte che ci troviamo davanti magari a persone che abbiamo tanto di timore e tanto di rispetto, e dove noi sappiamo benissimo, se io ora mi dichiaro di essere un cristiano, può anche essere che molte cose nella mia vita cambiano, o magari che vengo deriso, o magari che perdo la reputazione. Tutto questo è possibile. Il fatto è se noi abbiamo veramente questo coraggio. Cosa accadde a Giuseppe? Dopo l'episodio della sepoltura di Gesù, la Bibbia non menziona più di questo Giuseppe, non sappiamo. Non sappiamo cosa ne fu di lui. In base a quanto detto, dunque, è molto probabile che abbia dichiarato apertamente di essere un cristiano per tutta la sua vita. Dopotutto, nel momento della prova, la sua fede e il suo coraggio stavano diventando più forte, non più deboli. E questo è certamente un buon segno dove il Signore veramente in momenti cruciali ci è vicino, ci dà coraggio e ci fortifica sempre di più. Voglio concludere. La storia di Giuseppe di Arimatea, porta ognuno di noi a chiedersi: c'è forse qualcosa che ritengo più importante del mio rapporto con Gesù? Potrebbe trattarsi di cose come la mia posizione sociale, la mia carriera, i beni materiali o gli affetti familiari? E se la mia libertà fosse minacciata, fino a che punto sono pronto e disposto a tenere segreta, la mia identità da cristiano? E qui veramente è una sfida. Perché io credo che prima o poi veniamo confrontati e noi non abbiamo nessuna garanzia che da un momento all'altro potrebbe venire una persecuzione dei cristiani, dove viene detto ai cristiani vogliamo trattarli in questo modo, oppure li priviamo di certi privilegi. Fino a che punto tu poi cerchi i tuoi privilegi e non la gloria del Signore? E qui questo personaggio veramente ci sfida, perché credo che prima o poi veniamo confrontati da che parte dobbiamo stare, da che parte stiamo. Verrà il momento in cui dobbiamo dimostrare coraggio. Sapete perché? Perché proprio nel coraggio dimostriamo la vera fede in Gesù. Se non confessi apertamente che sei un figlio di Dio e continui a essere un cristiano nel segreto, e questo, miei cari, possiamo benissimo farlo sul posto di lavoro, che magari nessuno sa che io sono un cristiano, questa è veramente una vergogna. Allora ci possono essere due motivi se io nascondo. O cerchi di più l'approvazione delle persone, oppure perché hai timore delle persone, hai più timore delle persone anziché di Dio, e magari hai paura di perdere davanti alle persone la buona reputazione che magari finora hai avuto. Io credo che questo personaggio è una vera e propria sfida di riflettere fino a che punto sono un discepolo di Gesù nel segreto. Magari posso raccontare di Gesù a persone dove magari so benissimo che non succede niente, però il coraggio ce l'abbiamo di, quando magari si presenta l'occasione, di dire a persone magari difficili e magari sapendo che si potrebbe anche andare incontro a delle difficoltà, di avere il coraggio di dire: io sono un cristiano e lo sono fermamente convinto. Amen.